File 13, pagina 115. Si adopera soprattutto a ben separare le forze incaricate di distruggere il regime esistente da quelle che gli permetteranno, una volta al potere, di dirigere tutto il paese. L'esempio più evidente è la differenza che egli fa tra l'utilizzazione delle SA a quella delle SS. Ma la prosperità non gioca decisamente in favore della NSDAPIA. A dispetto degli sforzi dei suoi dirigenti, le elezioni del 20 maggio 1928 gli permettono di calcolare i suoi voti nella Germania intera, 810.000 voti. Il Partito Socialdemocratico ne ha ottenuti 9.150.000. Soltanto 12 deputati nazisti entrano alla Reichstag, 12 su 491. Questa esiguità fa ancora il gioco di Hitler, come a Monaco 3 anni prima. I suoi avversari non lo prendono sul serio. Nello stesso tempo viene rievocata l'interdizione di prendere la parola in pubblico, interdizione che lo perseguita dal discorso del 1925. Goering, Goebbels, Frick, Strasser sono nel numero dei 12 deputati nazisti del Reichstag. Essi non mancano, secondo le tecniche del partito, ormai sperimentate, di sfoggiare le loro intenzioni. «Non vi faremo un grande piacere», dice Goebbels. «Entriamo qui, diciamolo pure, da nemici». Stresemann, il cancelliere della moderazione politica, il negoziatore, muore il 3 ottobre 1929. Il 24 ottobre Wall Street dà il segnale al mondo di una delle più formidabili crisi economiche della storia. Ciò che era previsto accade. L'industria tedesca è alla mercé dei valori mondiali e dei mercati stranieri. Essa crolla. È il crack, sottolineato dal fallimento di una delle principali banche di Germania, la Darmstädter und Nationalbank. Ed ecco anche la disoccupazione. 3 milioni di disoccupati in pochi mesi. Si ritorna allora alla svalutazione galoppante. La dura realtà ha infine aperto gli occhi a migliaia di tedeschi sulle truffe senza precedenti, le menzogne e i tradimenti degli sfruttatori marxisti del popolo, scrive Hitler nel Volksschirer Beobachter. I nazisti prendono contatto coi dirigenti delle imprese tedesche, ottengono fondi. L'intermediario fra l'NSDAP e gli industriali si chiama Hugenberg, il capo del Partito Nazionale Popolare Tedesco, un partito di estrema destra legato all'associazione di ex combattenti, i caschi d'acciaio Stahlheim, e che conta 45 deputati alla Reichstag. Hitler, grazie a Hugenberg, ex direttore alla Krupp, è sempre presidente del consiglio d'amministrazione della ditta, vede affluire i capitali necessari alla sua impresa. Nota: Krupp non partecipa all'inizio a questo finanziamento della NSDAP. Egli accetterà più tardi, in cambio Thyssen, che accetta di finanziare Hitler, si ritirerà più tardi dall'affare nazista. Egli lascerà la Germania. Fine della nota. Può così comprare una sede per il partito a Monaco che verrà chiamata la Casa Bruna. Da questo quartier generale egli dirigerà ben presto la Germania, prima di salire al potere. Ma l'aiuto, le quote degli industriali non bastano più. Hitler ha bisogno dell'accordo delle banche e del loro sostegno. Una sera, in casa di Göring, egli incontra il finanziere più abile della Germania, Hjalmar Schacht. Hitler parla per 2 ore, con moderazione e con molta eloquenza. Quando lascia il suo interlocutore, Schacht è convinto. Ecco la lettera che gli scrive il giorno seguente. «Non ho alcun dubbio. Lo sviluppo attuale delle cose vi condurrà alla cancelleria. Il vostro movimento è guidato da una verità così profonda che la vittoria non può più sfuggirvi a lungo. Ovunque il mio lavoro possa condurmi, anche se la mia convinzione dovesse farmi imprigionare, un giorno in qualche fortezza voi potrete sempre contare su di me, come sul vostro più fedele seguace, con un Heil vigoroso, Hjalmar Schacht». Le coalizioni dei partiti di estrema sinistra e della destra al Parlamento, coalizioni di circostanza, finiscono per portare i loro frutti. Il Parlamento diventa ingovernabile ed il cancelliere Brüning, successore di Stresemann, vede respingere per 256 voti contro 193 il suo programma fiscale. Il Reichstag è sciolto nel luglio del 1930. Il 14 settembre, in piena crisi economica, il popolo tedesco vota. Sono eletti 107 nazisti. Essi entrano il 13 ottobre nella sala del Reichstag in divisa bruna. In quell'anno il partito nazista è passato da 389.000 membri a 800.000 e le SA da 100.000 a 300.000. Il numero dei disoccupati è salito in Germania da 3 a 6 milioni. Al Reichstag, 107 deputati, Hitler può ora preparare il suo colpo di Stato legale dall'interno delle strutture della Repubblica. Egli controlla ben presto le assemblee in otto dei 17 stati della Germania. In poco tempo la nuova assemblea diventa altrettanto ingovernabile della precedente e forse anche di più. Il cancelliere Brüning non può far altro che governare per decreto. In 2 anni vengono promulgati 95 decreti. Hitler si rende conto che ormai soltanto l'esercito potrebbe opporsi alla sua ascesa, poiché da un lato ci sono i comunisti con 77 seggi al Reichstag, dall'altro i suoi sostenitori con 107 seggi, più i rappresentanti dell'estrema destra. I moderati non hanno più la possibilità di intervenire. Il Führer manovra molto abilmente. Per dimostrare il suo patriottismo, egli arriva al punto di rinnegare in pieno tribunale 3 giovani ufficiali incolpati di aver infranto i regolamenti militari facendo propaganda nazista. Egli tiene le SA, che per il loro numero preoccupano l'esercito, sotto una disciplina rigidissima. Sa che un'azione di piazza condotta dai suoi accoliti solleverebbe l'esercito disciplinato e i suoi capi contro il partito. Questa politica porta i suoi frutti. Molti generali lo appoggiano quando, nel 1932, egli si presenta contro Hindenburg alla presidenza della Repubblica Tedesca. È anche vero che durante il processo degli ufficiali Hitler aveva dichiarato: faremo in modo, quando saremo arrivati al potere, che la Reichswehr di oggi sia l'inizio di un grande esercito del popolo tedesco. La campagna del 1932 per la presidenza coincide con un rovesciamento politico paradossale. Hindenburg, il vecchio maresciallo della tradizione protestante, conservatore, fedele all'idea del ritorno degli Hohenzollern, è sostenuto dai socialisti, dai cattolici, dalla borghesia liberale e dai democratici. Hitler è sostenuto dall'esercito, delle grandi famiglie protestanti, anseatiche, dai potenti magnati dell'industria e, alla fine della campagna, dallo stesso Kronprinz. Nota: per avere il diritto di presentarsi alle elezioni, Hitler deve essere tedesco, onde ottenere la naturalizzazione. Egli si serve di un sotterfugio dal ministro nazista degli interni dello Stato di Brunswick. Si fa nominare consigliere del governo, ciò gli conferisce ipso facto la nazionalità tedesca. Fine della nota. Quando si presenta alle elezioni c'è forse speranza che Hitler le vinca. Goebbels è di questo avviso, ma Hitler non è sicuro che la partita sia sua. Viene sconfitto, ma si può dire che la sua disfatta sia inaspettata. Dei quattro candidati egli è il secondo, 30,1% dei voti, e si trova più vicino a Hindenburg, 49,6% dei voti, che a Thälmann, il candidato comunista, che raggiunge soltanto il 13,2% dei voti, o a Düsterberg, il candidato dei nazionalisti, 6,8% dei voti. Al secondo turno Hindenburg ottiene la maggioranza assoluta, 53% dei voti, e Hitler 36,8%, sebbene egli abbia guadagnato 2 milioni di voti, mentre Hindenburg non ne guadagna che 1 milione. Sulla carta è una sconfitta. In realtà in 2 anni Hitler ha di nuovo raddoppiato il numero dei voti. Quell'anno in Germania c'erano 13.418.547 seguaci di Hitler. Nel frattempo, in seguito ad alcuni intrighi in cui è coinvolto il principale collaboratore di Hindenburg, il generale von Schleicher, il cancelliere Brüning è costretto a dare le dimissioni e von Papen viene nominato al suo posto. Come compenso per il suo appoggio a von Papen, Hitler ha ottenuto che il Reichstag venga sciolto. Egli spera, infatti, con il lancio della sua campagna presidenziale, di far entrare in Parlamento un numero maggiore di nazionalsocialisti. Il 4 giugno 1932 il cancelliere von Papen, che si è esplicitamente impegnato nei confronti di Hitler ad autorizzare le SA proibite dal generale Groener, ministro del Reichswehr e ministro degli interni nel gabinetto Brüning, scioglie il Reichstag. Il 31 luglio, 3 elezioni in 5 anni, dopo una campagna all'americana, i nazisti ottengono 230 seggi. L'NSDAP è il primo partito politico tedesco. Gli manca molto per raggiungere la maggioranza, 230 seggi su 608, ma ormai può dettar legge e lo dimostra subito, infatti, con l'appoggio dei moderati. Göring viene eletto presidente del Reichstag. La politica interna tedesca è in preda alla confusione e von Papen non è all'altezza della situazione. In pieno Reichstag, sin dalle prime sedute, egli viene ridicolizzato da Göring. Di nuovo viene deciso lo scioglimento. La lotta si inasprisce. Il 6 novembre i nazisti perdono 34 seggi. La tattica dilatoria del governo sembra portare i suoi frutti. Questa nuova campagna esaurisce le finanze del partito. Malgrado l'arretramento dell'SNDAP, però, nessuna tendenza è abbastanza forte per permettere una soluzione politica. Il 17 novembre von Papen dà le dimissioni. Questo fatto permette al generale von Schleicher di realizzare finalmente la sua ambizione. Egli è nominato cancelliere. Questa nomina non provoca sorpresa. Consigliere molto seguito dal presidente Hindenburg, Schleicher da molti anni manovra tra le quinte. Egli passa per essere il portavoce dell'esercito presso il vecchio presidente, un portavoce più ascoltato degli stessi capi militari. Da molto tempo egli intreccia tutti gli intrighi. È divenuto un maestro nell'arte delle combinazioni politiche, dei conciliabili e delle manovre di gabinetto. Egli ha impiegato tutta la sua intelligenza e la sua scaltrezza di cortigiano per intralciare la politica dei suoi predecessori alla cancelleria. Ha affrettato la caduta di Brüning, facendo credere che l'esercito non era più dalla sua parte. Ha fornito la scusa per quella di von Papen, facilitando le manovre del partito nazista. Non appena viene nominato cancelliere, von Schleicher svela le sue intenzioni. Infatti, da molto tempo, egli conduce tra le quinte delle trattative con due tra i più anziani e più influenti dirigenti del NSDAP, Röhm e Strasser. Questa scelta è sufficiente di per sé. A dimostrare tutta l'arte di Schleicher, Röhm è il capo dei reparti di assalto e Strasser è considerato l'uomo più intelligente del partito nazista. Strasser è noto per la sua rivalità con Hitler, o perlomeno per le divergenze che li oppongono. Egli è l'unico a trattarlo da eguale, si rifiuta di chiamarlo, come tutti gli altri, Mein Führer. Se dimostra di avere più sottigliezza politica, non ha però il carattere e la rapidità di intuizione del suo capo. Per Schleicher, tuttavia, il duo Röhm-Strasser è capace di riunificare il partito nazista e di eliminare Hitler. Avvertito della congiura solo molto tardi, Hitler è inizialmente sconvolto. Strasser appartiene all'ala sinistra del partito. Egli sostiene ancora la politica sociale, come essa fu definita una volta da Hitler stesso. Se la sua influenza ha il sopravvento, l'NSDAP perderà l'appoggio degli industriali proprio nel momento in cui le sue finanze sono impegnate in varie campagne elettorali. Il Führer capisce che sta giocando la più grossa partita della sua vita. Egli sconfessa solennemente Strasser. Questi non osa o non sa arrivare fino in fondo. Dà le dimissioni dal NSDAP e parte per l'Italia. Più tardi egli ritornerà, ma a lui, come a Röhm, Hitler non perdonerà. Il giorno in cui Hitler regolerà i suoi conti, facendo giustiziare tutti coloro che avevano intralciato la sua ascesa al potere, entrambi pagheranno il loro errore. Pagina 120.